State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. The Cowboys keep on rolling e inanellano così la terza vittoria consecutiva, avendola meglio per 28-17 sui Kansas City Chiefs. Senza dubbio la vittoria più convincente delle ultime tre, soprattutto perché ottenuta contro una squadra che legittimamente viene indicata come una delle pretendenti a giocarsi il titolo perlomeno della AFC. Per parlare con me della partita e di molto altro ancora, abbiamo questa settimana ospite Antonio Carugo, amministratore della pagina Facebook Kansas City Chiefs Italia e collaboratore di Football Nation. Ciao Antonio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao e grazie a voi, assolutamente.
Torna dopo una settimana di bye il nostro Mark Taccone. Ciao Mark.
Ciao Roberto, mi senti?
Perfettamente.
E ciao a tutti.
E infine sempre con noi Francesco Cugusi, che come al solito ci darà il suo punto di vista sulla partita di domenica e ci aggiornerà su tutto quello che è accaduto nella week 9 della NFL e oltre. Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
La scorsa settimana abbiamo introdotto diverse novità, nuove rubriche che mi pare abbiano incontrato il gradimento di chi ci ascolta. Quindi anche questa settimana potrete ascoltare il contributo dal parchetto da parte del nostro tifoso della strada Luca Barbieri, la rubrica di Mark Taccone, Off of the Numbers, oggi addirittura in diretta e nemmeno registrata, e Unsung Hero, il giocatore che non ti aspetti a cura di Ennio. E finiamo come al solito con il punto sulla NFL nel 4 Minutes Warning di Francesco Cugusi. Allora Mark, in fase di introduzione parlavo di vittoria convincente, nel senso che oltre al valore dell'avversario mi pare che questa settimana ci sia stata una prestazione di alto livello in tutte e tre le fasi del gioco. Sei d'accordo?
Parzialmente d'accordo, direi 2 su 3, perché in realtà gli special team, a parte magari la tenuta psicologica di Nugent, non è che abbiano fatto grandi cose. In realtà la giocata migliore per i Cowboys degli special team l'hanno fatta i due dei Kansas City Chiefs, che sono andati a sbattere praticamente sulla goal line e che ci avrebbero messo in grossa difficoltà in quella fase della partita. L'attacco ha venduto i biglietti, cioè è stato spettacolare di suo, e la difesa ha vinto la partita sostanzialmente bloccando quello che era il punto di forza di Kansas City in queste settimane, cioè quel rookie running back Kareem Hunt, che stava facendo numeri davvero impressionanti. Fermarlo non è stato semplice. Fortunatamente le coperture e la difesa e la linea di difesa hanno lavorato molto bene, quindi i nostri linebacker hanno potuto dare un occhio di riguardo a Kareem Hunt, e questa cosa l'ha tolto dalla partita, costringendo anche Alex Smith ha delle decisioni piuttosto affrettate. Sostanzialmente la loro punta di diamante, cioè Travis Kelce, è stato tenuto come valvola di scorta per tutta la partita, e i numeri li ha fatti, perché effettivamente Alex Smith aveva pochissimo tempo per sondare il profondo e Travis Kelce era comunque sempre un approdo sicuro, ed ecco perché lui ci ha potuto colpire così ripetutamente. Tutto sommato una vittoria molto convincente, come era stata la partita contro i Green Bay Packers. Però la differenza tra le due squadre è che uno ha Aaron Rodgers e l'altro ha Alex Smith, che pur essendo un ottimo quarterback non è quello che certamente ti gioca il drive finale al cardiopalma e ti vince le partite da solo.
Questa settimana i nostri ascoltatori sono stati decisamente meno timidi della settimana scorsa e quindi ho subito una domanda da farti ascoltare, Mark, da parte di Massimo.
Ciao Roby e tutti i tuoi ospiti, sono Massimo. Vorrei vedere, diciamo, un attacco meno tradizionale ma con degli schemi un po' più elaborati. Soprattutto non riesco ancora a capire come mai non si sfrutta un giocatore come Switzer, che potrebbe essere interessante in situazioni di end around o anche screen pass. Grazie, vi ascolto.
E quindi Mark, Massimo mette in pista subito un argomento a te caro, l'uso di Switzer.
Sì, in realtà ho l'impressione che il coaching staff non si fidi ancora totalmente di Switzer, tant'è vero che anche nelle situazioni di punt return, quando il punt di Colquitt sarebbe arrivato probabilmente vicino alla end zone, hanno preferito schierare Beasley, che è un giocatore evidentemente più scafato, e quindi immagino che ci siano ancora dei dubbi sulle capacità decisionali, non tanto quelle fisiche, perché Switzer è comunque un giocatore che vive della sua fisicità, della sua velocità, rapidità nel breve. Però ho paura che abbiano dei dubbi sulle capacità decisionali del ragazzo.
Antonio, ora ti chiederò di raccontarci un po' le tue impressioni sulla partita dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei Chiefs. E poi vorrei anche sapere che impressione ti hanno fatto i Cowboys. E questo lo introduco anche con una domanda di un ascoltatore, Fabio Paride da Torino, che insomma più o meno ti chiede quello che ti avevo detto io.
Ciao a tutti, sono Paride. Allora, visto che abbiamo l'ospite tifoso dei Chiefs, volevo chiedere, riguardo la partita di domenica, secondo voi che cosa non ha funzionato nell'attacco dei Chiefs o eventualmente che cosa ha funzionato bene nella difesa di Dallas?
Quindi in buona sostanza Fabio vuole sapere se è tutta farina del sacco dei Cowboys o se c'è qualcosa dei Chiefs che proprio non ti è piaciuto e che si poteva fare meglio.
Ma guarda, sicuramente il nostro amico che fa questa domanda non ha tutti i torti, nel senso che nelle ultime quattro partite i Chiefs hanno registrato in pratica tre sconfitte, quindi diciamo che la flessione rispetto all'inizio, la partenza al razzo iniziale c'è stata, questo è inutile negarlo. Questa probabilmente è stata anche forse la sconfitta più netta, nel senso che contro i Raiders i Chiefs avevano perso praticamente sul cronometro c'era scritto 0-0-0, e quindi ce l'hanno giocata fino all'ultimo, eravamo in vantaggio fino all'ultimo. Contro gli Steelers comunque c'era stato un ultimo drive in cui potevamo comunque rimontare, in questo caso invece la sconfitta è arrivata qualche minuto prima della fine della partita. Quindi comunque i Cowboys, che peraltro sono stati in vantaggio per buona parte della gara, insomma, se la sono sicuramente meritata. I Chiefs avevano sicuramente il timore più grande, probabilmente era quello di Elliott, lo squalificato non squalificato, mai squalificato.
Non anticiparmi, perché poi dopo un altro ascoltatore ti fa una domanda in tema proprio su questo.
Immaginavo, è un tema che diciamo si è dibattuto molto in settimana. E direi che tutto sommato, dal punto di vista del contenimento delle corse di Elliott, io sono abbastanza soddisfatto, visto comunque da un punto di vista strategico, tattico, come volete chiamarlo, Bob Sutton, che è il nostro defensive coordinator, che deve comunque molto spesso ricorrere a delle difese nickel o dime, perché comunque abbiamo bisogno di mettere molti defensive back dopo l'infortunio di Eric Berry, la strong safety secondo me più forte dell'NFL, o almeno una tra le più forti. E nonostante questo, quindi comunque un sacco di giocatori, un tot di giocatori di defensive back, era riuscito comunque un po' a frenare Elliott, mettendo comunque due linebacker, mentre di solito uno dei due è un defensive back. Quindi con questo escamotage, nonostante una difesa lunga e pronta per i passaggi, riuscivamo a coprire abbastanza bene anche le corse. E secondo me la zone coverage un po' ci ha stroncato le gambe, almeno in due o tre occasioni avete avuto i Dallas Cowboys, sono riusciti comunque, molto bravo Prescott, a trovare il ricevitore libero, poi vabbè, insomma, quando si hanno ricevitori come Bryant, insomma, secondo me è anche facile, almeno è più facile fare il mestiere del quarterback. E per quanto riguarda noi invece, un pochettino di illusione c'era stata quando eravamo riusciti a operare il sorpasso, però è durata abbastanza poco. E dopo il vostro touchdown nel terzo quarto, il quarto quarto, Beasley ha chiuso la partita e dopo non ce n'è stata più per nessuno. Sicuramente è vero quanto detto prima, Hunt, che comunque già nelle scorse partite non aveva brillato, anche a sto giro non è stato particolarmente incisivo, con soli 9 tentativi e 37 yard scorse, il cercato poco, l'unica valvola di sfogo, come è stato detto, è stato Kelsey, che alla fine comunque ogni partita si dimostra essere sicuramente affidabile.
Ok, hai nominato Prescott e quindi mi dai il là per andare da Francesco, che tifa per una squadra, i Patriots, che insomma hanno un quarterback con già il posto caldo nella Hall of Fame. E quindi vorrei che Francesco mi dicessi cosa pensi effettivamente dopo averlo visto per un anno e mezzo di Dak Prescott. Tutti parlano giustamente al momento di Carson Wentz, ma dopo l'annata già straordinaria dello scorso anno Dak si sta confermando e i numeri dei due giocatori sono praticamente identici.
Allora, qui bisogna un attimino partire da un presupposto che è il mio gusto personale ed è un giocatore che a me piace molto, perché nonostante il fatto che sia un quarterback di movimento, o meglio capace di muoversi, è uno che nella tasca ci sa stare, e a me aveva colpito già dall'anno scorso in realtà la sua capacità di gestire la tasca in maniera abbastanza serena, tant'è che quando noi ci siamo sentiti per le vostre prime puntate del podcast, dove diciamo c'era qualche problema in più dei Cowboys, se vi ricordate abbiamo sempre parlato di qualche gestione un po' sbagliata, se vogliamo, del coaching staff. Ci sono sempre state poche lamentele verso il ragazzo, che secondo me continua un po' sulla cresta dell'onda a fare, diciamo, ha ripreso da dove aveva lasciato l'anno scorso. Non fa più tanto notizia perché secondo me è un po' la croce e delizia dell'essere un quarterback in NFL. Noi come tifosi abbiamo la memoria molto corta, e io credo che ad oggi Prescott abbia già fatto il salto in più per essere un quarterback, non dico arrivato, però un quarterback franchise, cioè ormai lui è il vostro starter e quindi viene valutato, secondo me, nel giro di gente come Cousins, come Alex Smith, come Matt Ryan, e non è più la giovane promessa. Quello fa sì che magari, fammi passare il termine, una new sensation come Wentz, è vero che non è che sia in NFL da più o da meno tempo, perché mi sembra che praticamente la loro permanenza nella Lega sia la stessa, però diciamo che magari non tutti si aspettavano questo exploit degli Eagles e quindi fa un po' più rumore, fammi dire, mentre invece Prescott già l'anno scorso si era preso di prepotenza uno spot nella Lega, e quindi purtroppo la gente nella memoria corta si pretende che lui non faccia niente di meno di quello visto l'anno scorso. Invece è chiaro, qualche flash di Wentz, ma l'anno scorso, ma quest'anno è definitivamente esploso per i Philadelphia Eagles.
Sì, contando anche che sono stati scelti in due punti lievemente diversi del draft, peraltro. È arrivato il momento. Grazie. È arrivato il momento di The Hotspot, il commento della partita caldissimo da parte del tifoso della strada Luca Barbieri, direttamente dal parchetto. E rispetto a settimana scorsa, effettivamente Luca è decisamente più contento, e ve ne accorgerete dal limitato numero di beep che abbiamo dovuto inserire. Vai Luca.
Beh, dai, direi neanche male. Alla fine è arrivata una vittoria. Una vittoria che non era scontata contro una squadra che ha vinto molte partite, anche se non ricordo male quella che ha vinto ad inizio stagione in casa dei Patriots, quindi direi proprio non male. Ieri sera è andata non male, ho visto un bel attacco, A tratti ho visto anche una difesa semi decente, quindi non, di ieri sera non ci si può lamentare più di tanto. A parte quel touchdown assurdo che abbiamo preso nel finale del primo tempo, dove quasi sicuramente i giocatori erano con la testa già negli spogliatoi, cioè voglio giustificarmi così, perché sennò non sarebbe una cosa degna, cioè non ci sono spiegazioni per una cosa del genere, una porcheria che probabilmente rimarrà nella storia dei Dallas Cowboys. Penso che ci si divertiranno a fare video tutta la settimana su questa schifezza. Quindi tralasciando quello, tralasciando che oramai sono stufo di Orlando Scandrick e che sarebbe ora di dargli un piede nel c***o, e possiamo anche liberarci di Orlando Scandrick, che tanto non è che subiremmo un grosso danno. Per tutto il resto direi bene, la reazione è stata ottima, abbiamo chiuso la partita, senza quella puttana potrebbe essere finita 28-10, abbiamo limitato Alex Smith e anche Kareem Hunt, quindi direi bene. Il problema è che questi Eagles fanno veramente paura e sarà adesso nei due scontri che ci aspettano contro di loro, saranno quelli che decideranno il resto della stagione. È che veramente mi sembrano che siano diventati un rullo compressore. Fortunati loro. Ciao!
Bene, Mark, sul fronte difensivo la bella notizia, assodato che ormai la pass rush è diventata una costante positiva su cui poter contare, è la run defense che ha limitato i Chiefs a 68 yards corse. Dei prossimi avversari solo gli Eagles hanno un running game importante, sono infatti terzi dietro di noi per yards corse a partita. Le altre squadre, Atlanta compresa, sono nella metà inferiore. Quanto ci potrà aiutare tutto ciò secondo te?
Beh, sicuramente ci potrà aiutare, ma non in maniera determinante, perché in realtà le due partite che contano davvero nel caso dei Cowboys sono le due partite con gli Eagles. Quindi affrontare un backfield come quello degli Eagles sarà comunque molto probante, sperando di avere sia Sean Lee che Anthony Hitchens in buone condizioni. Io credo che comunque non dovremmo avere grossi problemi a contenere anche il backfield degli Eagles, perché finalmente abbiamo trovato la quadra col front seven e sono sicuro che daremo più problemi di quanti gliene abbiano potuto dare squadre come Denver o quelle che hanno affrontato fino adesso.
Passando invece al rimanendo sul fronte difensivo, Andrea da Udine ha una domanda per Mark, che insomma, vista anche il pagellone che hai dato a Marinelli, forse non sarete molto d'accordo. Comunque sentiamo cosa dice Andrea.
Oh, sono Andrea e sono ancora disgustato per quell'ultimo gioco del primo tempo contro Kansas City, con una performance veramente schifosa, una chiamata altrettanto pessima. E questa cosa qua mi suggerisce, non solo questa, ma anche guardando Brandon Carr, 3 intercetti già con i Ravens, con noi gli ultimi 2 anni 0. Sto cominciando a pensare, al di là degli uomini, non è che i Cowboys hanno seriamente problemi con i coach difensivi, dei defensive back, e anche con le chiamate difensive in generale? Ovvero, Marinelli, non sarebbe forse il caso di pensare che è un ottimo DL, coach della defensive line, però veramente con le chiamate non ci siamo? Perché non è solo la chiamata contro Kansas City, la nostra prevent defense in generale sono anni che fa veramente acqua, e non è possibile che sia solo una questione di uomini. Qua secondo me c'è anche un problema di coaching. Cosa ne pensate?
Insomma, Mark, parole piuttosto pesanti da parte di Andrea, come gli vuoi rispondere?
Beh, guarda, Andrea lo conosciamo, è un tifoso molto appassionato, e proprio a causa di questa sua passione perde un po' di vista il quadro generale. Criticare Marinelli per il fatto che i nostri defensive back abbiano delle difficoltà quando giocano la prevent e invece magari cambiando squadra diventino improvvisamente dei fenomeni, significa non avere il quadro complessivo del tipo di difesa che gioca Dallas con Marinelli e magari quella che gioca Baltimore, dove si è trasferito Carr. La difesa di Baltimore è una difesa molto aggressiva sulla palla, mentre la difesa di Dallas è una difesa che non vuole concedere più di tanto, quindi è ovvio che il tipo di difesa è meno sull'anticipo, più sul contenimento. A parte questo, c'è da dire che in realtà le coperture funzionano, perché a parte la partita che abbiamo giocato con i Chiefs, dove sostanzialmente la linea di difesa ha potuto fare il bello e cattivo tempo e quindi non c'è stato bisogno di andare in copertura del running back, le partite precedenti in realtà davamo più tempo al quarterback per cercare di colpire, in realtà però il quarterback avversario non colpiva perché la copertura dei defensive back era una copertura a uomo che chiudeva la porta al lancio e quindi si cercava quantomeno di seguire l'uomo in tutte le posizioni. Abbiamo delle difficoltà a livello proprio individuale, perché Anthony Smith, come abbiamo già detto un sacco di volte, non è un cornerback da esterno, non è il Morris Claiborne che ti segue l'uomo praticamente dovunque, è un cornerback buono nello slot. Purtroppo nello slot abbiamo la nostra cariatide di cui parlava Luca poco fa, cioè Orlando Scandrick, che comunque merita di stare in quella posizione. Però qualche difficoltà l'abbiamo. Abbiamo trovato questo Jordan Lewis, che è una vera rogna per gli attaccanti avversari. Speriamo, con il rientro di Avuzzi, di completare il pacchetto.
Seconda domanda, sfondo difensivo, stavolta da parte di Massimo.
Secondo voi l'azione difensiva con cui abbiamo preso il touchdown a fine secondo quarto da parte di Tyreek Hill non sia la peggiore vista nell'era Garrett? Io non mi ricordo una cosa così imbarazzante.
Beh, Massimo, in realtà questa più che una domanda è un'affermazione con cui non si può non essere d'accordo. Certo, l'azione è stata decisamente imbarazzante, come ha detto Luca, saremo oggetto di meme e video per tutta la settimana, però insomma alla fine vogliamo anche dire chi se ne frega, se alla fine abbiamo vinto ci cuccheremo questa cosa, ci faremo quattro risate e racconteremo ai nostri nipoti di quella volta che in 18 secondi si sono fatti il campo con due passaggi e noi li abbiamo aspettati per celebrarli in end zone. Ultimissima domanda, questa volta te la becchi tu, Mark, è Fabio Paride da Torino.
Avevo questa curiosità, se secondo voi siamo molto dipendenti da alcuni giocatori in difesa, vedi Lee, vedi Di Love, perché magari le prime partite mancando loro, Lee si era infortunato, aveva molto più problemi in difesa.
E quindi insomma, Mark, Fabio dice che è possibile che siamo dipendenti da singoli giocatori per far funzionare questa difesa?
Assolutamente sì, il fatto che lì sia assolutamente funzionale per questo tipo di difesa lo abbiamo visto, perché nelle due partite in cui non c'era ci hanno corso in faccia, lo vedi durante la partita, io credo che anche Antonio se ne sia accorto, perché poi te ne accorgi solo guardando l'intera partita dei Cowboys, non lo vedi mai negli highlights. È sempre un passo avanti al running back avversario, sa sempre qual è la strada più corta da fare per andare quantomeno a far cambiare direzione al running back, e questo crea poi tutto quello che viene di seguito, l'arrivo in successione degli altri linebacker e la rimonta della defensive line. Quindi lì è sicuramente un giocatore determinante. meno determinante ma più di comparto è diventato DeMarcus Lawrence dal rientro di David Irving. Vedo che gli attacchi tendono un po' ad evitare il centro della DL dei Cowboys, perché David Irving con quelle braccia lunghissime sembra poter arrivare in entrambi i buchi al lato del centro, quindi diciamo è come avere un giocatore in più, e in questo modo DeMarcus Lawrence è stato un po' scaricato di responsabilità e riesce a mettere quella pressione che prima veniva un po' limitata dal dover controllare anche un po' le corse al centro del campo.
Antonio, dopo un inizio di stagione straordinario, i tuoi Chiefs hanno perso, come dicevi anche tu prima, 3 delle ultime 4 gare contro Steelers, Raiders e domenica a Dallas. Cos'è cambiato, se reputi sia cambiato qualcosa da quel 5-0 di inizio stagione? Come vedi il futuro in una division che al momento non pare particolarmente agguerrita?
Sì, allora, guarda, io volevo solamente velocemente aggiungere una cosa rispetto a un discorso che è stato fatto 2 minuti fa. Prego. Ossia, l'azione è quella del videogioco, il touchdown di Hill a fine del primo tempo. E ecco lì, in quell'azione lì, che veramente è stata un'azione un po' da videogioco, in cui i Cowboys hanno comunque delle colpe evidenti, però devo sottolineare la bravura di DeMarcus Robinson, che è il ricevitore che ha preso il posto di Conley, che purtroppo è out for the season, e che ha bloccato 2 dei Cowboys, permettendo poi a Hill di fare questo numero.
Ma lì Antonio però ha sbagliato l'angolo completamente il nostro Woods, il numero 25. Jordan Lewis è andato giù nel blocco con una facilità estrema perché pesa 20 kg, ma Woods avrebbe dovuto tenersi molto lontano da quel punto di attacco e avrebbe dovuto attaccare insieme a Scandrick. Il problema fondamentale è stato il fatto che Scandrick abbia aspettato Hill, pur sapendo che Hill è uno che in 3 cm di campo
brucia.
Ti fa fuori, e quindi invece di andare magari sulla spalla destra di Hill e permettere a Woods di andare sulla spalla sinistra, si è messo di fronte. Woods è dovuto passare praticamente tra lui e il ricevitore, il numero 14 se non sbaglio, dei Kansas City Chiefs, e il numero 14 ha avuto gioco facile dopo essersi facilmente liberato di Lewis e di mettere le mani addosso a Woods. Quindi bravissimo lui, ma in realtà l'errore è di posizionamento sia di Scandrick che di Woods.
Infatti ti dicevo, no, al di là delle responsabilità evidenti dei giocatori di Dallas, perché è chiaro che non puoi prendere un touchdown così, però devo rimarcare assolutamente il buon lavoro fatto da
assolutamente Robinson.
Bravissimo. Anche perché Robinson c'ha questa caratteristica che stiamo imparando a conoscere, purtroppo appunto come dicevo per l'infortunio di Conley, ha 2 gran mani, è veloce e fa dei gran blocchi, non è la prima volta che fa dei gran blocchi, per cui un ricevitore di cui secondo me, se le cose vanno come devono andare, potremmo anche sentir parlare in futuro. Tornando alla domanda, scusate la piccola digressione, sì, sono cambiate delle cose nel senso che noi probabilmente siamo entrati in quest'anno con 2 grossi punti interrogativi dopo il draft. Il primo punto interrogativo era relativo al running back, perché chiaramente si è fatto subito male Spencer Ware, il nostro running back titolare. Avevamo preso questo rookie al draft, io ne parlavo molto bene perché l'avevo già visto in qualche sessione al college, però chiaramente non, come sempre non ne sapevamo tantissimo, e quindi c'era un po' un punto interrogativo, e quello si è risolto con un grande punto esclamativo. E l'altro punto interrogativo invece era relativo alle secondarie, soprattutto al secondo cornerback, perché da una parte Peters è sempre una sicurezza, ma dall'altra parte Nelson, Mitchell, Gaines, cioè alla fine chiunque metti dentro qualche problemino ogni tanto ce l'ha, anche di più di qualche problemino. E purtroppo qui il punto interrogativo è rimasto perché, oltre al fatto che si è fatto male Barry, e quindi chiaramente abbiamo grossi problemi dietro, e per cercare di andare a tamponare questa situazione nelle secondarie stiamo subendo molto sulle corse, perché chiaramente la coperta è corta, come si può facilmente immaginare, e quindi a furia di cercare di coprire dietro, cercare di coprire sempre di più dietro, lasciamo comunque molto spazio ai running back avversari. E Derek Johnson non ha più quella cosa di cui parlavi tu prima, ossia la capacità di muoversi 5 secondi prima, anche solamente 5 decimi prima, per capire dove il running back spunterà, cosa che negli anni scorsi aveva sempre fatto, ma purtroppo gli anni passano per tutti e quindi anche Derek Johnson, ormai questo spy sul running back, fa una gran fatica a farlo.
Perfetto, vuoi dirmi però, non so se scaramanticamente hai evitato di dire come vedi il futuro?
No, va bene, faccio anche il mago d'Arcella. Il futuro, beh, io come faccio a non essere positivo, perché chiaramente poi ci rimarrei male ancora prima, quindi aspetto che le cose vadano male per rimanere male. Intanto diciamo che spero assolutamente che anche con questa bye, Reed ha detto che abbiamo bisogno, leggevo un'intervista oggi pomeriggio, abbiamo bisogno di riposare, abbiamo bisogno di mettere a posto alcune cose dietro, e spero che questa settimana di riposo ci aiuti. Poi comunque abbiamo recuperato Nelson, che sta giocando abbastanza bene, abbiamo pescato un jolly che è Hacker, sinceramente tutto sommato sta giocando discretamente. Gaines non si vede più, è stato panchinato e nessuno ne vuole più parlare. Mitchell sta giocando pochi snap, quindi insomma le cose stanno un po' cambiando anche dietro. Speriamo bene, speriamo di recuperare più gente possibile, perché come molte altre squadre, questo non può essere una scusa nell'NFL, però insomma abbiamo avuto una serie di infortuni anche in ruoli particolarmente importanti.
Mettiti comodo adesso, Antonio, perché ancora Andrea da Udine ha una domanda piuttosto lunga e articolata su quello che è un argomento che in effetti avevi anticipato tu poco fa.
Ciao, sempre Andrea da Udine. E approfittando del fatto che della presenza del nostro amico tifoso dei Chiefs, mi veniva un'altra domanda provocatoria, ma d'altronde questo è anche un po' il mio carattere, no? Ovvero, nei panni di Kansas City, ma non vi sentite un po', come dire, defraudati in un certo senso? Perché preparare una partita e il venerdì sapere che il miglior giocatore della squadra avversaria, che non doveva giocare, invece gli è dato permesso di giocare, credo che insomma, al di là del fatto che il campionato può essere anche considerato falsato a questo punto, perché alcune squadre hanno affrontato i Cowboys con Elliott e altre probabilmente le affronteranno senza, ma non per infortuni, semplicemente per una sentenza che un giorno è applicata e un giorno non è applicata, e non si sa in realtà alla fine nulla, ma soprattutto credo che non sia molto corretto nei confronti né dei Cowboys ma neanche degli avversari, no? Rendere noto che Elliott possa giocare il venerdì, quando ormai la partita è stata già preparata, insomma. E quindi niente, era solo una considerazione, appunto, come si sentono in realtà i Chiefs di fronte a questa cosa qua. Grazie.
Quindi Andrea in realtà giustamente mette sulla bilancia il fatto che vi è toccato preparare tutta la partita pensando che Elliott non sarebbe stato della partita, appunto, e invece di colpo ve lo siete trovati in campo. E quindi poi vabbè, allarga ovviamente un po' tutto il ragionamento al fatto che sta diventando una situazione o più che paradossale, perché in effetti insomma si sfiora un pochettino l'assurdo. Tu come hai vissuto questa questione, Antonio, e come vivi un po' così neutralmente tutta questa pantomima?
Ma allora, come prima cosa posso dirti che Andy Reid in settimana, quando ha saputo che avrebbe giocato Elliott, ha detto che loro avevano preparato la partita pensando che Elliott giocasse, quindi comunque per noi non sarebbe stato un problema. Pretattica, verità, vai tu a saperlo, perché con Reid si fa sempre fatica a capire cosa è vero e cosa no. Non può essere certo una cosa a cui appigliarsi per la sconfitta, perché chiaramente Elliott insomma, ha tutto il diritto di giocare se non è squalificato. Quindi se l'avessimo beccato la prima di campionato o all'ultima dopo le sei giornate di squalifica, insomma, praticamente non possiamo dire che siamo stati sfortunati, perché l'abbiamo beccato in una settimana in cui non era squalificato. Insomma, sarebbe veramente ridicolo. Sicuramente sta diventando un po' ridicola questa faccenda, perché può capitare che si parta con una squalifica, che questa venga sospesa momentaneamente, però insomma può capitare una volta, due volte, neanche due volte, ma addirittura poi andare avanti ancora, ancora, ancora. Secondo me sta diventando veramente un pochino ridicola, ma è ridicola per tutti, cioè è ridicola per l'NFL, è ridicola per il sistema in generale. Non, è chiaro che lui e i Cowboys cercano di fare i loro interessi, come è giusto che sia.
Allora, dopo aver letto il suo pagellone sulle pagine del blog, è ora il momento di sentire dalla viva voce di Mark altri voti e giudizi nel suo Off of the Numbers. Vai Mark.
Bene, terza edizione di Off of the Numbers, con voti altissimi per tre protagonisti della serata di domenica. Partiamo subito con un bel 10 a David Irving, quarta partita consecutiva con almeno un sack a referto. Tanta legna in mezzo al campo e tanto pepe addosso ad Alex Smith. Il vero surplus della defensive line è lui, pro bowler. Ancora un 10 ai tifosi della TNT. Raramente ho visto a Dallas accadere ciò che è accaduto domenica sera, con la totale confusione generata sui terzi down e la offense di Kansas City che faticava a capirsi l'un l'altro. Sarebbe bello rivedere la stessa cosa tra un paio di settimane, infernali. E l'ultimo 10 va a una leggenda, va a Tony Romo, ma non è un 10 nostalgico, capite? È un voto alla sua capacità come broadcaster, lingua sciolta, voce graffiata, capacità nelle letture e anche la giusta dose di ironia. Tony ha trovato la sua strada, fortunatamente per lui e anche un po' per noi, riciclato.
Perfetto, mi sembra Mark che peraltro avevi una domanda anche tu per Antonio, giusto?
Sì, io sono...
Prima della domanda posso aggiungere solo una cosa a questa cosa che è stata detta?
Prego.
Allora, me ne ero già accorto, però oggi ho letto un articolo oggi pomeriggio. Praticamente in tre partite in cui abbiamo avuto come commentatore Roma abbiamo perso tutte e tre le partite. Ora qua inizia a pensare che porti un pochino di sfortuna, quindi speriamo che per quest'anno noi Romo non ce l'abbiamo più. La seconda cosa che volevo dire invece era relativo allo stadio. So che lo sapete, però siccome è un orgoglio, un vanto, io lo sottolineo. All'Arrowhead succede sempre sulle situazioni di terzo down che gli avversari non riescono a sentire la voce.
Lo so, ma per noi è successo spesso che in situazioni di terzo down non riuscivamo a sentire la nostra di voce per i tifosi avversari che c'erano. Okay. E quindi giustamente Marco ha sottolineato questa volta, volta è andata bene a noi.
Se non sbaglio, l'Arrowhead ha anche il record per i decibel. Sì. Esatto. Di rumore fatto, mi pare un paio di anni fa l'hanno realizzato.
Esatto, anche se poi dopo c'è sempre la diatriba con Seattle, perché loro dicono che in realtà è loro, ma non è vero, però vabbè, insomma, qua andiamo poi nell'assurdo. Comunque sì, è vero, abbiamo anche il record del rumore.
Vai col domandino, Marco.
Sì, io mi chiedevo per quale motivo il mio pupillo di Anthony Thomas, il Black Mamba, che è uscito da Oregon come uno dei running back ibridi, running back ricevitori più forti del college, sia un po' sparito dall'attacco, dei giochi di attacco di Kansas City, e venga utilizzato neanche come ritornatore ma come bloccatore nelle situazioni di punt return.
Sì, guarda, allora è una bella domanda, nel senso che quando l'abbiamo scelto, sì, mi ricordo la storia del Black Mamba, che veniva chiamato in questa maniera perché è un serpente
velenoso, e quindi come il serpente velenoso era sempre pronto a farti male, facendoti touchdown chiaramente. E, è chiaro che lui è un giocatore velocissimo, e Andy Reid ha cercato di costruire questo attacco sulla velocità, per cui ha preso Hill, cerca comunque di avere dei receiver molto veloci come per esempio Conley, e tutto dovrebbe essere eseguito a una velocità notevole. Lo stesso Kelsey alla fine, nonostante abbia quella stazza da tight end, ha una discreta mobilità, una discreta velocità per un tight end. E, quindi diciamo è un po' un doppione, è diventato un po' un doppione. Ma perché è diventato un po' un doppione? Perché a un certo punto ha preso un colpo durissimo qualche anno fa, è stato fuori parecchio tempo e non si capiva se sarebbe tornato o meno, cioè sembrava quasi che addirittura non avrebbe mai più non sarebbe mai più tornato proprio su un campo da football americano. Poi in realtà piano piano ha cominciato ad avere sempre qualche snap in più, adesso c'ha questo ruolo per cui cerca di ritornare ai calci d'inizio e kickoff, ogni tanto lo mettono in campo per qualche azione molto veloce in cui si cerca di separarsi dai ricevitori. Come running back effettivamente lo vedo poco, anche perché oltre a Hunt c'è West e c'è Hill, che comunque, come avete visto anche voi, prova comunque a fare qualche azione da running back anche lui.
Purtroppo l'infermeria per i Cowboys si è riempita proprio verso la fine dell'incontro di domenica, e a comparire nel nostro injury report ci sono nomi importanti, a cominciare da Tyron Smith, che ha riportato uno stiramento all'inguine. Per il povero Tyron, che già si portava presso il cronico problema alla schiena e un problema all'anca, sembra possibile uno stop di almeno una settimana, e quindi la sua presenza contro Atlanta rimane in dubbio. A sostituirlo nel caso sarà Chaz Green, già subentrato negli ultimi 5 minuti della partita con i Chiefs, e credo notizia non male, non si è fatto male nemmeno lui. Le caviglie di Dez Bryant e Terrence Williams hanno subito forti sollecitazioni, rimanendo sotto il corpo dei rispettivi placcatori. Entrambi i giocatori si sono detti fiduciosi di poter recuperare per Atlanta, ma ovviamente rimangono situazioni da monitorare durante la settimana. In particolare Williams ha riaggravato la caviglia, che già aveva sofferto di un infortunio simile e su cui il wide receiver ha continuato a giocare. Di sicuro perderà il resto della stagione il defensive tackle Brian Price, con una distorsione al collaterale medio del ginocchio, e sarà operato oggi se non ricordo male. Con Price i Cowboys perdono l'ultimo one technique rimasto a roster e saranno costretti ora a fare una mossa. Potrebbero guardare all'esterno, ma potrebbero anche elevare dalla practice squad Lewis Neal. Beh, insomma, staremo a vedere. Mark, che peso dai a questi infortuni?
Beh, il peso giusto, il peso che riguarda i giocatori che sono coinvolti. Dez Bryant, speriamo che non mi sembra messo male, secondo me, perché camminava comunque, è uscito in piedi senza problemi. Un po' più claudicante è uscito Terrence Williams, sperando che anche lui sia della partita con Atlanta, perché comunque ci serve. Il dottor Tirone mi preoccupa un po' di più, perché la sua schiena sono 2 anni che gli dà problemi. E soprattutto mi preoccupa, come ben sai, la sostituzione di Tyron Smith, perché Chaz Green, per quanto sia un giocatore dalla capacità tecnica elevatissima, potrebbe giocare 3 snap prima di rifarsi male un'ennesima volta. Quindi prima di pensare al sostituto di Price, che comunque è un giocatore da rotazione per Marinelli, io penserei invece a un sostituto per il left tackle, che secondo me è molto molto più importante.
Chiudiamo il discorso su domenica con la rubrica a cura di Ennio, Unsung Hero. L'eroe dimenticato della partita di domenica è il punter Chris Jones.
Quello del punter è probabilmente il ruolo meno considerato dagli appassionati della NFL. Eppure, nel football dei nostri giorni, quando non si porta a termine un drive vincente, è di vitale importanza cercare di mettere in una posizione scomoda i propri avversari. I Cowboys hanno la fortuna di avere a roster uno dei migliori punter della Lega, l'eroe inaspettato della settimana, Chris Jones. Firmato come undrafted free agent nel 2011, diventa starter nel 2013. Fino ad oggi ha puntato 314 volte, è stato bloccato solamente 3, e circa la metà delle volte 131 per la precisione, gli avversari sono ripartiti da dentro le loro 20 yards. Questo weekend, nel match contro Kansas City, su 5 punt ha piazzato il pallone ben 4 volte all'interno delle 20. Che dire, un vero cecchino. Ma Chris non è solo un punter a cui viene chiesto di calciare il pallone il più lontano possibile. Nella passata stagione si è reso protagonista di due giocate a dir poco sensazionali. La prima, durante il match casalingo contro Philadelphia, dove ha convertito con una corsa da 30 yards un quarto e lungo, partendo dalle proprie 20 e sorprendendo lo special team avversario, che nulla ha potuto contro la velocità del nostro punter. Il secondo momento di gloria arriva durante il match contro Detroit. Il suo punt viene riportato da Andre Roberts, che avanza pericolosamente indisturbato sulla sideline. Il touchdown sembrerebbe cosa ormai fatta, ma ecco che il buon Chris si para davanti al returner avversario e piazza una spallata micidiale che fa letteralmente volare il giocatore dei Lions fuori dal campo. Lo stadio esplode e i suoi compagni di squadra lo festeggiano quasi increduli. Il colpo assestato diviene presto una gif ultravirale e a Chris Jones viene da quel momento riconosciuto il nomignolo di The Puntisher, classico mashup che tanto piace agli americani e che rende ancora più figo il nostro amato Panther. Lunga vita a te, Chris The Puntisher Jones.
Francesco, mi scuso per averti un po' lasciato in disparte. Domenica prossima i Cowboys vanno ad Atlanta nel nuovo Mercedes-Benz Stadium. Vuoi dirci due parole sui Falcons e sui matchup che ritieni più interessanti per i Cowboys?
Sì, non è il matchup quasi impossibile che poteva sembrare se questa partita l'avessimo vista scritta sui calendari l'anno scorso. Atlanta quest'anno ha perso un po' di brio, ha perso un po' di, come parlavamo già nelle settimane scorse, di velocità, di brillantezza, e ha un attacco, a mio avviso, nonostante il potenziale e il talento a disposizione, è un po' prevedibile. Io ho guardato la gara che hanno perso per 3 punti contro Carolina, che anche Carolina non è una squadra imbattibile, però comunque ha avuto la meglio, ed è sinceramente stato un po' assurdo come, almeno personalmente ho avuto questa sensazione, fosse facilmente prevedibile cosa avrebbero fatto i Falcons in campo. Quando uno spettatore qualsiasi può indovinare facilmente la giocata, figuriamoci lo staff di allenatori NFL. Quindi se continuano con questo tenore, secondo me potreste avere di nuovo un matchup favorevole. Ci sono alcune situazioni che io starei un attimino a monitorare per motivi diversi. La prima è Julio Jones. L'ho visto parecchio in difficoltà, ha droppato una palla clamorosa che penso che non dropperà mai più in vita sua, completamente da solo in end zone, e contro la vostra secondaria non infallibile, potrebbe essere questo il periodo migliore dell'anno o peggiore per incontrare il numero 11 di Atlanta. Perché dico questo? Perché dovesse continuare questo momento, penso che sia il momento peggiore della sua carriera. Dovesse invece altresì dare un colpo di coda e rimettersi in carreggiata, la vostra secondaria potrebbe fare fatica, anche se io personalmente sono rimasto colpito dai vostri cornerbacks questa domenica, ma soprattutto in run support, quindi in copertura dei ricevitori così poi di talento come Julio Jones devono ancora dimostrare qualcosina. L'altro giocatore su cui mi focalizzo è Grady Jarrett, che è questo defensive tackle che lo scorso Super Bowl ci ha fatto vedere i sorci verdi per una, diciamo, 3/4 buoni. Sono molto 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 curioso di vederlo contro la vostra linea. Ha fatto un'ottima partita contro le corse di Carolina e sarà un bel test per il vostro gioco di corse. Quindi diciamo queste due situazioni sono quelle su cui metterei un pochino l'accento. Va poi diciamo sottolineato anche come Atlanta stia commettendo molte flag, cioè molte penalità. Questo è sintomo di un po' di confusione che regna dentro la squadra di Atlanta. Hanno un pochettino patito il movimento di Cam Newton, e qui le similitudini, se ce ne sono, con Prescott potrebbero venire a vostro vantaggio. E poi concludo dicendoti che mi fa un po' paura nei vostri confronti lo stile di corsa che ha Freeman. Chiamiamolo one cut se vogliamo, chiamiamolo come volete, ma è uno stile di runner che potrebbe dare problemi alla vostra molto migliorata linea, una linea che vedo molto migliorata però soprattutto nel pass rush, non tanto nel contenimento delle corse, quindi un po' sicuramente sarà una sfida molto molto interessante.
Grazie Francesco, e credo che sia molto importante rimanere con la testa ben fissa su questa partita e non cercare di guardare troppo in là ci iniziano già a guardare i tifosi. E infatti Fabio Paride ha una domanda che riguarda Philadelphia di già, e io magari poi ne voglio parlare con Antonio, perché i Kansas City Chiefs con gli Eagles ci hanno già giocato, ma sentiamo Fabio.
Insomma, come vedete sto matchup imminente con gli Eagles, quali potrebbero essere le chiavi di vittoria o comunque interessanti per la partita? Ciao a tutti.
Allora Antonio, i tuoi Chiefs hanno giocato contro Philadelphia in week 2, dicevamo, rifilandogli l'unica sconfitta dell'anno. Che squadra hai visto, e potendo ora confrontarli con Dallas, come ti immagini che potrà andare la sfida fra queste due squadre?
Ma guarda, credo che la partita la guarderò, perché dovrebbe essere veramente molto molto bella, nel senso che sia Philadelphia che Dallas mi piacciono come squadre e credo che sarà molto combattuta. Se posso evidenziare qualcosa sulla quale Dallas può insistere per cercare di vincere, io ricordo che noi giocammo moltissimo con Smith che lanciava sul lato destro, cioè il sinistro di Philadelphia, dove c'era il loro cornerback che veniva battuto continuamente in velocità. Bravissimo cornerback, però in velocità non stava, venne battuto da Hill, venne battuto da Conley, venne battuto da tutti i nostri più veloci. Per cui se si riesce, secondo me, a trovare il ritmo giusto con Philadelphia te la puoi giocare. Se sei sotto tono, sotto ritmo, Philadelphia ti uccide.
È il momento di 4 minutes warning.
Allora, diamo un'occhiata a quello che è successo purtroppo partendo ancora dagli infortuni. Chiaramente in settimana è arrivata la notizia di Watson, che ha anche lui caduto vittima di questa ACL che si abbatte come spauracchio sulla stagione per tutti noi tifosi, e ha abbandonato la guida dei suoi Houston Texans, che hanno subito evidenziato cosa può voler dire perdere il quarterback titolare, andando di fatto con Tom Savage a perdere una gara di un possesso contro i tutt'altro che inarrestabili Indianapolis Colts nella notte. Quindi andiamo nell'ultima partita che ha chiuso la giornata. Un'altra squadra che ha perso il proprio quarterback titolare, Green Bay, ha dovuto arrendersi a dei Detroit Lions, che hanno agevolmente vinto questa gara divisionale. New England Patriots, per venire un po' in casa mia, che hanno vinto pur non giocando, perché questo era il loro bye week. Dico questo perché nel Thursday night i Jets, proprio loro, hanno fatto un assist fermando i Buffalo Bills, che dentro la division sono sicuramente la squadra da temere per i New England Patriots, e hanno vinto anche per tutto quello che avete detto finora, ovvero hanno perso i Chiefs, lasciando un pochino di spazio a Pittsburgh e New England per la guida della AFC. Ci sono state due squadre che hanno ficcato un bel 51 ai propri avversari, e qui hanno fatto un assist a voi, anche se non ce n'era bisogno, perché sono i Rams che hanno battuto i Giants in maniera veramente vertiginosa, e se volevate parlare di concedere un touchdown su una sorta di Hail Mary in maniera ridicola, potete tranquillamente citofonare in casa Giants, che anche loro ne sanno qualcosa. E poi, tornato alla guida, al timone dei Denver Broncos, Brock Osweiler non dimostra di meritarsi appieno questo ruolo, nonostante notizia delle ultime ore sia stato confermato per i Broncos anche per la prossima gara contro proprio i New England Patriots, perché i suoi Broncos perdono, anzi soccombono anch'essi per 51-23 contro Philadelphia Eagles. Bene Tennessee, che vince una gara molto importante contro Baltimore. Divertente la gara che ha visto Seattle sprecare le occasioni avute e perdere contro Washington, quindi mi dispiace per voi e per le sorti della vostra division. E poi evidenziamo Oakland Raiders, che in una gara non brillantissima battono Miami. Per chiudere, una news non certo piacevole: i Packers perdono un'altra stella, che è il tackle Brian Bulaga, con anche su una bella ACL. Mentre invece ci si aspetta che ritorni il tanto discusso wide receiver Bryant per quanto riguarda gli Steelers, e dovrebbe essere già disponibile per la gara contro i Colts. Ci sono poi alcune squadre in netto miglioramento come i Saints, che adesso fanno la voce grossa in NFC, ma sulle quali non credo molto. Comunque mi fermo qua perché ho paura di aver esaurito già il mio spazio.
Grazie Francesco, ottimo lavoro come sempre. In realtà si vede che ti avevo tenuto talmente lì un pochettino sulla corda che mi sei partito a bomba, non mi hai neanche fatto dire che in 4 minutes warning ci racconti in 4 elastici minuti tutto quello che è accaduto nella week 9 della NFL, ma comunque lo hai fatto ed è stato comunque eccezionalmente esauriente la questione.
Scusa, mi hai tenuto fermo i box e sono esploso bruciando lo sparo d'avvio.
Hai ragione, ma hai fatto benissimo. Allora ragazzi, terminiamo con i pronostici per la week 10. In bye saranno Ravens, Chiefs, Raiders e Eagles, che vediamo se vinceranno lo stesso o se gli riusciremo a mangiare quella mezza partita. E quindi Seattle at Arizona di giovedì notte suona un po' come spareggio per le speranze playoff delle due squadre. Mark, come andrà a finire secondo te?
Beh, non credo che ci siano grossi problemi per Seattle andare a vincere contro Drew Stanton. Immagino che la difesa farà il grosso dei punti.
Antonio, questa invece interessa a te, Chargers at Jaguars.
Ma chiaramente mi verrebbe da dire Jacksonville, anche se i Chargers secondo me dopo i Chiefs sono probabilmente la squadra migliore della nostra division, stranamente. E il problema però, almeno da quello che mi ricordo io dei Chargers, è il loro attacco. Per me ormai Rivers ha dato tutto quello che doveva dare. Comunque scelgo Jaguars.
Francesco, adesso qua devi confermare, quindi Saints at Bills.
Mi dai una gara davvero davvero ostica. Io credo che in casa i Bills siano tra le squadre più solide, quindi ti dico Buffalo.
Sei la nostra punta di diamante, quindi non potevo darti una gara banale. Marco, Vikings at Redskins, che sorprendentemente sono stati corsari a Seattle domenica. Seattle che tu insomma prima dicevi.
Sì, in realtà però i Redskins un po' in affanno e i Vikings vengono da una settimana di riposo, punto su Minnesota.
Francesco, cosa dici? Abbiamo una chance per i 49ers di scollarsi dalle 0 vittorie? Vanno a trovarli i New York Giants questa settimana?
Sì, ti dico di sì, ho visto dei Giants davvero alla canna del gas, soprattutto come mentalità, quindi ti dico che secondo me ci sarà l'autogol dei 49ers che si allontaneranno dalla prima scelta assoluta.
Antonio, un'altra sfida che ti interessa da vicino, New England a Denver.
Vabbè.
No, puoi dire quello che vuoi, eh.
No, tra l'altro prima stavo pensando, giustamente è stato detto, quando si fa male un quarterback come Watson, povera Houston, oppure Green Bay eccetera, invece Denver con Simeon e Osweiler, chi mette comunque non ce la può fare, chiaramente New England passeggerà.
Perfetto Francesco, adesso quando hai finito di toccarti invece ti diamo Dallas ad Atlanta.
Oh, beh, apprezzo perché mi dai sempre modo di rifarmi.
Sì, perché sei no. Ti rammento che ha parlato un tifoso dei Chiefs prima, comunque.
Certo, no, ma devo dire che allora io condivido il suo pronostico. Noi poi siamo abilissimi nel risvegliare i morti, quindi non vedo tutta questa facilità di questa trasferta, che è pur sempre a Denver un campo ostico per noi, è un po' tabù. Però no, ha ragione, sulla carta dobbiamo andare lì a passeggiare, se no possiamo posare ogni velleità. Mentre invece tu mi chiedi di Cowboys at Falcons, ma io ti dico, questa partita è secondo me la partita della verità per Atlanta. Voi dovete un po' confermare il trend e per ospitalità dico Cowboys.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi ad Antonio Carugo e a tutto il Chiefs Kingdom italiano, spero che ti sia divertito nonostante sia stato costretto a commentare una sconfitta. Grazie Antonio.
Ma intanto grazie a voi, mi sono divertito assolutamente. Non abbiamo ancora un minuto, vero?
Ma sì, certo, se hai qualcosa da dire dillo pure.
Volevo chiedervi un'opinione sulla pass interference fischiata a Nelson su Bryant nel terzo quarto. Non so se ce l'avete presente.
quella dove Prescott doveva tirare a Beasley libero e invece l'ha tirata a Bryant, credo.
Sì,
che
penso
sia quello.
Che sia la sinistra, esatto, che praticamente gli arbitri hanno dato la pass interference a Nelson e Reed si è veramente tantissimo arrabbiato perché dice quella non è mai una pass interference.
Non so, io dico la mia e poi lascio la parola a Mark, che peraltro è uno che gioca, ha giocato cornerback e quindi sa sicuramente molto più di me. Io non sono un grande fan delle pass interference a tutti i costi, però vedo anche che quella è, mi sembrava una classica proprio occasione in cui, cioè, sono talmente lì e infatti ne sono volate due e non una neanche di bandierina. Tante volte se ne sono viste anche di peggio e che non sono state chiamate, non lo so, mi sembrano troppo a giudizio dell'arbitro. Non so Mark cosa ne pensa.
Beh no, in realtà lì Nelson ha fatto una classica furbata da cornerback, perché durante la corsa ha messo il suo braccio sinistro sopra la spalla di Dez Bryant, e quando è stato il momento per Bryant di alzarsi per prendere la palla, lui senza stringere le mani, senza fare nessun tipo di movimento strano con le mani, ha tenuto giù il braccio solamente ponendo il suo braccio sinistro sopra quello di Dez Bryant. Quindi onestamente io da cornerback ti posso confermare che quella è una tipica furbata del cornerback per evitare che il giocatore vada con tutte e due le mani sulla palla, e quindi si ha la possibilità poi eventualmente di smanacciare il pallone anche se arriva sull'altra mano.
E allora ringraziamo. Scusa, vai Antonio.
No, dicevo, sempre ha ragione, lui ha ragionissima. Io live ho pensato alla pass interference nettissima, poi rivedendo la moviola ho visto che anche Bryant un po' comunque si appoggia. Però...
Sì, ma quella è lotta in corsa, quella è una cosa normale, cioè, però effettivamente Nelson tiene giù il braccio di Bryant, quindi non gli permette di andare su con tutte e due le braccia, anche perché Bryant se va su con tutte e due le braccia ci rimane un quarto d'ora, poi è difficile veramente strappare il pallone.
Grazie.
Bene, e allora grazie al cornerback Mark Taccone, che ritroveremo penso e spero settimana prossima. Ciao Mark, grazie.
Vediamo. Grazie a te, ciao a tutti.
E infine grazie a Francesco Cugusi, con il quale sicuramente ci risentiremo la settimana prossima. Grazie Francesco e scusa ancora se stasera ti ho sfruttato meno del solito.
Non c'è nessun problema, grazie a te, grazie agli altri ragazzi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie agli ascoltatori che hanno mandato le loro domande e curiosità e grazie infine a Luca Barbieri e Ennio Biagini per i loro preziosi contributi audio. Voi intanto continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net e continuate a seguirci tramite i nostri account Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app e da iTunes, dove peraltro potete anche abbonarvi per ricevere tutti gli aggiornamenti appena le puntate saranno pubblicate. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita contro Atlanta. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.